Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Noi stiamo facendo una serie di studi su qualcosa di cui la Bibbia parla moltissimo, che sarebbe le opere buone. Nell'ultimo studio abbiamo iniziato a vedere quanto è importante. Un punto era quanto è importante sapere usare bene il nostro tempo, perché quasi ogni opera buona richiede tempo. E quindi se non sappiamo usare bene il nostro tempo, per quanto potremo desiderare di cuore compiere buone opere, saremo molto ostacolati, in fin dei conti, e vivremo freneticamente cercando, andando a letto, insoddisfatti, quasi vergognati davanti a Dio, tristi che non abbia potuto fare oggi qualcosa. E sarà giorno dopo giorno, e purtroppo, conoscendo tanti, anno dopo anno, decenni dopo decenni, se non ci sono cambiamenti. Però si possono avere i cambiamenti. Visto che è un argomento importante, voglio la guida di Dio, voglio pregare. Signore, voglio lodarti, che tu sei Dio, dobbiamo impegnarci, ma come abbiamo sentito domenica nel sermone, noi non riusciamo mai ad impegnarci abbastanza per poter arrivare a te. E se dovesse dipendere dal nostro impegno, sarebbe assolutamente impossibile. Noi ci impegniamo perché siamo già accettati da te in Cristo Gesù. Abbiamo già libero accesso a te in Cristo Gesù. Siamo già giustificati in Cristo Gesù. Allora il nostro impegno non è per guadagnare una posizione nella tua presenza per l'eternità, che sarebbe impossibile. Non è per avere qualche merito, perché noi non meritiamo il bene. Quello che abbiamo e siamo in buono è per grazia. Ma avendo ricevuto la grazia, avendo ricevuto il perdono e essendo stati salvati per proclamare le tue virtù, vogliamo, Padre, dedicarci alle buone opere e ti prego di aiutare quel principio a diventare più qualcosa di vissuta nella nostra vita, tramite anche l'insegnamento stasera, perché non è solo un principio da conoscere, è letteralmente qualcosa da vivere. E lì c'è proprio il problema spesso. Ti prego di guidarmi, che possa essere chiaro, di aprire gli occhi e i cuori di tutti e che possiamo comprendere meglio un passo in avanti per vivere, in modo di poter vivere più alla tua gloria. Questo ti chiedo, per mezzo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Allora, quando valutiamo come usare il nostro tempo, un versetto fondamentale e Efesini 5, guardiamo 15 a 16. Abbiamo guardato questo versetto l'ultima volta, ma adesso vogliamo guardarlo di più e cercare di capire meglio questo versetto. Efesini 5, 15 a 16. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Allora, questo brano parla del nostro comportamento, ma sta parlando specificamente non del comportamento in generale, ma comportamento per quanto riguarda come spendere. E io uso la parola spendere il nostro tempo, perché il tempo è un bene che riceviamo, una quantità limitata, come si può pensare a soldi, nessuno ha tutti i soldi del mondo, è sempre limitato. Allora, il tempo è limitato e noi scegliamo di spendere. Delle volte spendiamo i soldi facendo un taglio nella tasca dove abbiamo tutti i nostri, tempo, e camminiamo per strada e il tempo corre via. Perché non è che scegliamo, dove capita, e spendiamo un po' qua, un po' là, non avendo scelto nemmeno, perché non siamo attenti. e spendiamo enormi quantità di soldi e di tempo in quel modo. E allora, questo brano sta parlando di vivere con saggezza, diligentemente, per spendere bene il nostro tempo. Diligenza, questa parola è importante capire, vuol dire un riguardo estremamente attento e preciso, esattezza. Bisogna tagliare, dividere la parola con diligenza, precisamente, non sbagliando, non dicendo qualcosa che non è scritto. Quando si dà medicina, è più potente la medicina, più importante dare la cura, la dose con il medico, come devi fare. Ma sai, non lo so, mi ricordo che era fra 3 e 4 millilitri, o forse era 5, ma dai, vai 5. Così si dà la medicina. Se serve riguardare il libro 10 volte, si guarda il libro di 11. Perché non vuoi sbagliare. E loro, qui il Signore dice, guardate dunque con diligenza come vi comportate. Non da stolti, ma da saggi. Ogni decisione, attenzione, questo è dove sbagliamo. Il problema maggiormente nella vita di un credente non è cosa fa con le grandi decisioni. Vado o non vado al culto? No, non è quello il problema. Il problema sta nelle tante piccole cose di come spende il tempo. Lì spendiamo male. Lì si spende come i stolti e non come i saggi. Essere diligente vuol dire essere diligente nel comportamento totale. Nelle piccole cose che riguardano molto più della giornata, soprattutto se togli via quello che non posso gestire. Io, chi è un dipendente, non può gestire, devi arrivare al lavoro alle 8, alle 9, quello che è, 8 e mezza, alle 7, devi stare lì fino al tempo della chiusura, quel tempo non gestisce. Sì, come lavora per suo titolare, ma non gestisce. Ma quello che facciamo nel tempo di sera, un sabato, domenica, lì gestiamo, la mattina. E quindi essere diligenti vuol dire attenti nelle piccole decisioni di tutti i giorni. E c'è un'altra cosa, non solo ogni decisione ha delle conseguenze, ma ogni decisione forma il tuo carattere. Se non sei attento nelle piccole decisioni, se trascuri cose perché non mi sono organizzato bene, sì, dovevo fare quello oggi, ma non sono arrivato. Perché non ti sei disciplinato di ordine? Vuol dire che, non volendo, diventi una persona pigra, messo molto male spiritualmente. Perché le decisioni formano il nostro carattere. Quindi è importante vivere con diligenza, da saggi, non da stolti. Questo brano ci insegna che è stoltezza non camminare con diligenza. Quindi è molto grave per un figlio di Dio di comportarci con stoltezza. Ma in realtà, se non siamo diligenti, siamo stolti. E allora è di dire, allora signori, devo essere diligente. Per poter essere diligenti, e quindi saggi, bisogna, questo brano stesso spiega, la chiave per essere saggi nel comportamento è di recuperare il tempo. Questo è fondamentale sotto tante altre cose, è la base sulla quale si edifica una vita vissuta bene con e per il Signore. La parola qui usata, tradotto come recuperare, nel Nuovo Diodati è tradotto riscattare, che anche in Nuovo Riveduto traduce la stessa parola come riscattare. Per esempio, Galati 3, siamo stati riscattati dalla legge, da Cristo. Due volte, 3 e 4, usano questa parola tradotto come riscattare, che onestamente serve più il senso, perché quello che sta dicendo Dio tramite Paolo è che dobbiamo, cosa vuol dire riscattare? Se uno è condannato e tu vuoi riscattarlo, per riscattarlo tu devi pagare, comprare lui pagando il suo debito, la sua condanna, giusto? La parola vuol dire quello, vuol dire comprare. E allora, questo versetto ci comanda di comprare del tempo. Comprare del tempo. Ma visto che ogni giorno ha esattamente 24 ore, giusto? Come possiamo comprare il tempo? La Bibbia ci comanda, Dio non ci comanda nulla che non è possibile. Come possiamo comprare il tempo? Se ogni giorno ha solo 24. Se sono ricco, Dio mi dà 24. Se sono povero, mi dà 24. Se ho buona salute, mi dà 24. Se ho brutta salute, mi dà 24. Come posso comprare il tempo? Allora, l'unico modo di comprare il tempo è di prendere il tempo da un'attività, da un uso, e dedicarlo ad un altro, perché quello che intende Dio è di comprare, riscattare il tempo per le cose che hanno vero valore. Ma l'unico modo di avere più tempo, lui sta dicendo acquistare più tempo per le cose di vero valore. Allora devo spendere, sacrificare tempo che stavo per usare per qualcosa di poco importanza. O devo spendere il tempo, scambiare quello che aveva grande importanza, non farlo. Quello che era molto importante devo non fare per poter fare quello che è ancora più importante. Giusto? Cioè, delle volte ho delle banalità da sacrificare e devono essere la prima cosa che spendo per comprare tempo per uso buono. Ma se non ho più cose banali, onestamente, lascia stare il resto del discorso, abbiamo tutti cose banali da sacrificare. Quindi, quando arrivate al punto che non avete più nulla di banale da sacrificare, venite e vi parlerò del prossimo passo. Ma adesso abbiamo tutte cose che non sono di grande importanza da sacrificare per le cose di stragrande importanza. Allora, vi do un esempio di uno che riscatta il tempo. Un mercante ambulante sa che durante la fiera in quella città lontana il suo prodotto può vendere a raffiche, a grandi quantità, perché proprio viene venduto molto durante le fiere. Cosa fa questo? Sapendo che ma in quella settimana posso vendere come in 6 mesi. Allora si mette nel suo furgone, carica di roba, carico di cosa, fa un lungo viaggio, arriva lì, dorme una settimana in furgone, visto che la gente in quel paese arrivano anche presto, la mattina fino a tardi la sera, lui dorme con 5 ore di sonno ogni notte, sta sempre aperto per una settimana, perché sta comprando tempo di vendere in più, pensando a un tesoro terreno, ma l'esempio ci aiuta, con che cosa sta comprando tutte quelle ore in più? Con che cosa sta comprando le ore in più? Con le ore di sonno. Giusto? Lui dice, io con le ore che normalmente dormo e poi le ore che normalmente sono libero per un po' vagarmi, mi piace un po' di andare in bici, mi piace un po' leggere, con quelle ore li spendo tutto per vendere di più. Allora, non vi sto dicendo, non vi sto suggerendo di sacrificare per guadagnare di più soldi. Sto parlando del concetto di riscattare il tempo, per quello che è importante al cuore di qualcuno. Quell'uomo non conosce Dio e lui pensa che sia la cosa più importante. Ma il principio, vediamo. Uno studente, nelle settimane prima degli esami, se vuole riscattare il tempo, deve rinunciare a tutte le serate con gli amici per concentrare sullo studio. Quindi egli recupera o riscatta tempo per lo studio, pagando il prezzo di avere meno tempo per uscire con gli amici e guardare qualche film. Il comandamento di riscattare il tempo, come spiegazione al comandamento di usare diligenza e di vivere con saggezza, vuol dire in pratica valutare attentamente come spendiamo il dono del tempo. È importante capire che tempo è un dono che Dio mi dà. Quando? All'inizio della vita, per tutta la vita, o mi dà giorno per giorno? Come dà questo dono Dio? Ogni giorno alla volta, non mi dà 2 giorni di tempo, mi dà solo quel giorno. Quindi ogni giorno, con diligenza, devo dire, Signore, io coscientemente voglio pensare a cosa sto facendo oggi. Come sto per investire questo dono prezioso? Io di soldi non è che ho tantissimo. Ma ho tante opportunità, io Io sono una mamma con bambini a casa, non posso uscire e fare grandi cose, ma ho questo dono prezioso e voglio investirlo per te. Quindi Dio chiama ogni credente, quindi chiama te se sei credente, a valutare bene le scelte che ha davanti a sé ogni giorno e di investire le ore, io direi piuttosto i minuti, in modo saggio, per trarre il più grande beneficio eterno, quello che porterà la massima gloria a Dio. Per quanto riguarda come investiamo il nostro tempo, di natura la nostra tendenza è di prendere le nostre decisioni in base a tre criteri. Di solito non tutti e tre alla volta. Di solito noi decidiamo in base a una di queste tre cose che sto per dire. O si sceglie la cosa più facile o meno difficile. Ho davanti a me una scelta, potrei fare questo, quello è pesante, questo è facile, faccio questo, quello facile. Questa è una criteria che tanti fanno. Un altro, scegliamo, e questo c'entra molto, quello che preferiamo, quello che piace a noi. Non parlo adesso di tempo, parlo di cibo. Cosa mangi tu per la merenda? Mangi quello che ti fa bene o mangi quello che ti piace? Perché quello onestamente ti dimostrerà molto come tu decidi prendere le tue decisioni in generale, perché noi come siamo, se in un campo sono così sarò così più o meno in tutto. Allora scegliamo quello che promette di soddisfarci, questo è sempre questa stessa criteria, quello che ci promette di soddisfarci o immediatamente o a brevi termini. Questo è uno criterio nel mondo molto diffuso, giusto? Si fa quello che ho voglia di fare. Non ho voglia di fare quello. Ma guarda, serve. Ma sì, ma non ho voglia. Non ho voglia. Avete mai sentito questa malvagità di decidere in base alla voglia? Che cos'è quello? Chi sta guidando quando uno pensa così o parla così? Non sta seguendo lo spirito. Sta seguendo la carne. E la terza cosa, e questo è quando uno cerca di vivere bene e non segue la carne, se si sceglie in base a quello che sembra più urgente, anche se in realtà è meno importante. Si sceglie in base a, ma devo fare questo, anche se non è la cosa veramente più importante, ma è urgente. Allora, le cose urgenti, almeno per una persona normale che poi ha una casa, una famiglia, su 360 giorni all'anno, sulla media, quanti di quelli c'è qualcosa di urgente? Sulla media 366 in un anno, come si chiama? Oppure 365 negli anni normali. Ci sarà sempre qualcosa di urgente. Allora, se noi decidiamo in base a dobbiamo fare questo per forza, allora cosa succede? Le cose veramente importanti quando vengono fatte? Quasi mai. Quindi, tre criteri. La cosa più facile o meno difficile. Secondo, quello che mi piace o che preferisco o che mi promette soddisfazione. Oppure, quello che sembra urgente. Facendo così, o si sta cercando di seguire la carne, o stiamo guardando risultati terreni, oppure stiamo almeno mancando di pensare alle cose eterne. Facendo così, prendendo per questi criteri, siamo dei stolti, perché non stiamo riscattando il tempo. Quindi questi tre criteri ci mettono nella categoria, se noi prendiamo le decisioni così. Sì, ma non mi piace quello. Ma quello è difficile, non ho voglia. È urgente questo, è urgente quello. Se noi prendiamo le decisioni così, siamo stolti. E stiamo mancando la ricchezza di quello che Dio vuole per i suoi figli amati da tutta l'eternità. E bisogna cambiare. Bisogna cambiare drasticamente. E che bello cambiare, che bello. Un brano che ci aiuta nella decisione di come spendere il tempo con diligenza e con saggezza e trovate Filippesi 1. Filippesi 1, 9 ad 11. Tibor. Filippesi 1, questo è un brano molto importante per quanto riguarda come prendere le nostre decisioni. Filippesi 1, da 9 ad 11. Paolo sta pregando per i credenti di Filippi. E io prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Allora, Paolo sta pregando per questi credenti, e chiaramente questa preghiera vale per noi e dovremmo sia ricevere questa preghiera nei nostri confronti che pregare gli uni per gli altri e per noi stessi questo. Ed egli prega che possiamo abbondare sempre di più in conoscenza e discernimento, una forma di saggezza. Non chiede che possiamo avere solo un po' più conoscenza e discernimento. Lui prega che possiamo abbondare sempre di più. Non chiede che possiamo crescere. Lui prega che possiamo abbondare in conoscenza e discernimento. Abbiamo tutti abbiamo bisogno di crescere nella conoscenza e discernimento finché siamo in questa terra. Perché tu puoi vedere una scelta, valutare e dire sì sì, questa è una buona scelta, ma con più conoscenza e più discernimento dirai non era una buona scelta. Posso assicurarvi dalla mia pelle e dalla pelle di tanti che conosco che tu puoi fare i tuoi calcoli, ah sì signore, questa è una buona scelta, man mano che cresci nella conoscenza non farai la stessa scelta. Grazie a Dio. Che triste se restiamo nella stessa posizione e non cresciamo. E se viviamo uguali dopo 30 anni, allora siamo messi molto male, non stiamo crescendo. Chiaramente uno può fare qualche passo più accelerato volendo. Come si poteva fare un passo accelerato? Prendendo consigli. E le persone che si chiudono, si isolano e decidono tante cose da soli, di solito dopo 30 anni non è che hanno capito molto di più. Che non hanno appunto di confrontarsi, ma non avrei mai pensato a quello, è vero. Invece chi con quell'umiltà vuole crescere, troverà che Dio provvederà di crescere. Allora, abbiamo bisogno di crescere in conoscenza e discernimento per investire e spendere bene il nostro tempo. Infatti Paolo continua qui, e dice che prega che possiamo abbondare sempre di più in conoscenza e discernimento affinché possiamo, lui dice in questa traduzione, apprezzare le cose migliori. È una frase molto difficile da tradurre, perché non abbiamo la parola precisa in italiano che lui ha tradotto qui, apprezzare. Nuovo Diodati traduce discerniate, affinché discerniate le cose eccellenti. Rispecchia un po' più il senso greco, perché la parola greco qui è una parola che si usa per valutare tipo le varie monete che allora non erano stampate dallo Stato in modo ufficiale, allora c'erano tanti non validi che pesavano anziché una certa 800 milligrammi pesavano 700 milligrammi e quel 100 milligrammi in più uno aveva tolto via di argento o di oro. Allora questa parola valutare vuol dire poter distinguere quelli genuini e usare solo quelli. Quindi apprezzare non dà il senso. È più distinguere fra cose che alla prima vista sembrano uguali. Attenzione, distinguere fra cose che a prima vista, sì, ma sono tutte e due buone. Qual è la differenza? Guarda, sono uguali. prego che tu possa arrivare a avere più discernimento per poter distinguere le cose eccellenti. Questi cinque sembrano buoni, ma guarda che questo è superiore. Questo è quello che Paolo sta pregando. Ho davanti a me tante cose che potrei fare col mio tempo. E Paolo prega, io prego che tu possa distinguere le cose eccellenti per investire là, non le cose buone, le cose eccellenti. Questa è la preghiera che Paolo fa per i credenti, ed io so per primo che ho tanto bisogno io di questa preghiera, perché posso investire tanto tempo in cose buone, e posso anche essere orgoglioso nel farlo, perché c'è gente che sta sprecando tempo e io lo sto investendo bene, ma non in modo eccellente. Allora non c'è spazio mai di alzarci su un piedistallo se stiamo usando bene il tempo. Non è quello il metro. Cioè, di dire sì, Signore, ma sto veramente usandolo nel modo eccellente? Aiutami a crescere nel discernimento per poter prendere le decisioni eccellenti ogni giorno, non le decisioni buone. Visto che il tempo è preziosissimo e non si può creare più tempo, è necessario riscattare tempo sacrificando da un campo per investirlo in quello migliore. È l'unico modo che noi avremo più tempo per le cose più buone e sacrificando qualcosa buono ma meno buono. Tenete questo in mente. Per la maggioranza delle persone, qualcuno che è vedova, abita da sola, in un posto dove portano tutti i pasti, non ha niente da fare, allora magari, ma noi non siamo in quella categoria qui. Per una persona normale, l'unico modo di avere più tempo per le cose veramente eccellenti è sacrificando cose non eccellenti, anche se sono buoni, e tanti non sono neanche buoni. Questo è l'unico modo di avere più tempo, riscattando il tempo. E questo è importante capire, perché se io solo spero di, una parola molto sbagliata, trovare il tempo. Avete mai detto o sentito dire, ah, spero di trovare il tempo? La Bibbia non ci dice mai quello, ci dice riscattare. Riscattare il prezzo e si compra a caro prezzo, giusto? Allora, lungi da noi il pensiero sbagliato che speriamo di trovare il tempo per una cosa veramente buona. Perché se viviamo così, nella vecchiaia ci renderemo conto quanto abbiamo sprecato la vita, il tempo che Dio ci ha dato. Non si trova tempo, bisogna riscattare il tempo. Questo è un principio da mettere in testa, da mettere in testa. Chi vive così prende l'abitudine di valutare ogni decisione non in base a quello che vede, ma in base a quello che li potrebbe ostacolare da poter fare. Voglio arrivare a rendere questo più chiaro, perché questo è fondamentale. Non solo dice, ma sai, è una buona cosa che avrebbe anche benefici. Senti, c'è la possibilità di fare questo, di fare quello, di andare là, di avere questo in casa che potrebbe... Ma sì, è una buona cosa, ci andrebbe bene, ci farebbe del bene, ci aiuterebbe, sarebbe piacevole. E sta valutando la cosa in sé. Oh, no! Non si valuta la cosa in sé. Perché se io alla fine uso soldi come esempio, perché i soldi e il tempo sono molto simili. Se io ho 100 euro in tasca e uno dice, guarda, qui c'è una macchina da caffè veramente stupenda, che c'è l'orologio, e la notte tu programmi, e la mattina ti alzi, ed è già pronto il caffè, ed è fatto bene, tutto quanto, fa un caffè stupendo, tutto quanto, costa 60 euro, che sarebbe pochissimo per una macchina, ma abbiamo solo 100 euro in questo esempio. Ah, ma sai, è una buona cosa, sì, abbiamo già pagato l'affitto, e questo e quello, e quindi, e abbiamo messo soldi via per la riparazione della macchina, e quindi siamo organizzati, siamo bravi con i soldi, certo, una buona idea. Il problema è che tu stai valutando non pensando a come potresti usare meglio nelle cose eccellenti quei soldi, Ma una volta che tu hai messo giù quei soldi sul banco, nel negozio, hai portato a casa la macchinina, se domani Dio ti mostra un bisogno per il suo regno, quei soldi non ci sono più. E noi facciamo quello con tempo, valutiamo la cosa, non tenendo un quadro molto più in grande di tutte le cose e valutando questo, sì, ma se io passo 4 ore lì, non li avrò altrove. Ma proprio è il miglior modo di passare quelle 4 ore. Non diventa una cosa che faccio ore di autoanalisi. Imparo ad avere discernimento che posso ricevere anche in poco tempo. Allora, per poter fare questo a livello pratico, il motivo per cui non sempre riusciamo è perché manchiamo una cosa. Senza questo, io posso avere il desiderio più forte di tutti. Posso avere un cuore che tutti i giorni voglio vivere la gloria di Dio, ma se non ho questo, quasi sempre non riuscirò. Cos'è che devo avere per poter valutare i beni? Cos'è che devo avere che è fondamentale? E se senza di questo posso avere un cuore più zelante di tutti gli altri, ma se non ho questo non avrò buon progresso. Devo avere chiari traguardi. Devo avere chiari traguardi di come posso spendere tempo bene per il Signore. La prima cosa è di sapere come spendere il tempo bene. Per esempio, un credente, valutando, può dire, sai, Signore ci insegna ad evangelizzare. Ed io personalmente so che sono mancante, noi come Chiesa siamo mancanti, quindi non bisogna parlare e non bisogna passare troppo tempo neanche solo pregando, oh Signore perdonaci, oh, come Gesù, Dio diceva a Giosuè, quando stavo straiato per terra pregando, alzati, c'è impurità nel campo, alzati, è troppo tempo che non stai evangelizzando. Allora un credente dice, sì Signore è vero, allora io evangelizzerò. Mi procurerò, chiederò in chiesa agli anziani, io voglio letteratura ed io andrò 2 sabato alla settimana al mercato e passerò 4-5 ore al mercato e darò via centinaia di volantini o quello che è ogni sabato, cioè ogni 15 giorni, 2 volte al mese. Questo è un proposito chiaro, biblico, specifico, ma c'è un problema. C'è un problema. Andare 2 sabato, 5 ore ogni volta vuol dire spendere 10 ore più un altro paio di ore per organizzare la letteratura, tutto quanto, 12 ore. Da dove vengono queste 12 ore? Allora, attenzione, adesso che questo credente ha un chiaro traguardo, mi servono 12 ore, può riscattare quelle ore da qualcos'altro. Se non ha un chiaro prezzo da pagare, dovrei evangelizzare, non troverà, userò la parola trovare, mai tempo di evangelizzare. Non per conto suo. Se la Chiesa organizza, puoi tu venire sabato 3 ore, ma se non è una cosa che gli altri proprio lo invitano, lui non troverà mai tempo di evangelizzare, usando questo esempio, perché sì, dovrei, ma non ha un chiaro traguardo. E dopo 10 anni, tu chiederai, se è onesto a quel fratello, come va? Sai, io dovrei evangelizzare di più. Ma da quanto tempo Dio ti ha dato questo peso? Ma 10 anni. Perché non ha chiari traguardi. È vago. E quando non hai un traguardo chiaro, non ci arrivi. Giusto? Un marito. Dovrei essere un marito migliore. Dovrei essere un marito migliore. Ok? Ma cosa vuol dire, in questo caso, essere un marito migliore? Dire dovrei essere un marito migliore, uno può dire quello per 20 anni e non diventare mai un marito migliore. Solamente si dice, Signore, sono mancante come marito. Non sono riconoscente abbastanza per una cosa, Signore. Mia moglie si dedica tanto bene a curarmi e io sono poco riconoscente. Perdonami, mi impegno a notare 10 cose al giorno. Non è difficile notare 10 cose. Mi impegno a notare e dire qualcosa per 10 cose ogni giorno, non meccanicamente, ma proprio di riconoscere. Allora ha un chiaro traguardo. Ma se lui dice solo dovrei essere un merito migliore, non diventerà un merito migliore. Dovrei spendere meglio il mio tempo, non spenderà meglio il tempo. Come? Io voglio evangelizzare. Allora, parlando insieme agli anziani, ho capito che posso andare al mercato 2 volte alla settimana, al mese, eccetera, eccetera. Oppure, un credente capisce che sarebbe a lui molto un aiuto di studiare la Bibbia e altri libri cristiani, non la sua lettura, grazie a Dio è fedele in quello, vuole studiare per conoscere meglio la Bibbia, oltre alla lettura. E lui dice, allora sai, parlando insieme, eccetera, per veramente crescere nella conoscenza della parola, non toccando la mia lettura, una cosa separata, io voglio investire in minimo 6 ore alla settimana in più, perché io, cioè, non è tanto quello, io voglio investire 6 ore. Di studio, non di la mia lettura personale per la meditazione, di studio della Bibbia in sé e anche altri libri che riguardano la Bibbia. Capite che questo fratello tempo non ne ha, non ha tempo che non sa come spendere. Allora, per avere queste 6 ore, avendo un chiaro traguardo, lui deve riscattare queste 6 ore da altre cose. Allora, attenzione, voi già fate questo. Voi già fate questo. Arrivano genitori o parenti da fuori. Vari di voi avete avuto genitori e parenti negli ultimi 10, 15, 20 giorni, come esempio. Ho un amico da lontano. Allora, io voglio passare tempo con lui e con loro. Un traguardo chiaro di tempo. E questo tempo si trova. Perché avete un chiaro traguardo, non è, sì, vorrei, no, vogliamo, visto che vengono tutta questa strada, vogliamo passare del tempo con loro, vogliamo andare a portarli a Venezia, vogliamo andare a vedere i Ferrari, vogliamo fare un picnic, quello che vogliamo avere qualche, vari serate insieme. Allora, avete chiari traguardi e arrivate a compiere la maggioranza di quei traguardi. Invece per le cose spirituali, che sono assai più importanti, non abbiamo chiari traguardi e vaghiamo nell'acqua e alla fine stiamo ancora qui nuotando così, anziché volendo arrivare a quell'isola e andando dritto. E allora dopo molto tempo nell'acqua siamo sempre qua, chiari traguardi. Un altro esempio, un credente sa che Cristo mette molta importanza su aiutare quelli che sono nel bisogno, chi è solo, quelli in carcere, gli scoraggiati. Perciò si impegna a dedicare varie ore ogni settimana, sia a visitare, telefonare o scrivere queste persone, dipende dalla persona qual è la situazione. Anche qua, se lui solo dice, sai, dovrei pensare di più alle persone bisognose, sole, scoraggiate, non arriverà. Sarà un peso dopo 3 mesi, come, ah sì, avrei dovuto fare, è vero. No. Questa settimana io voglio telefonare a quelle 4 persone, voglio scrivere una lettera e voglio fare una visita a quella sorella. Allora, avendo un chiaro traguardo, diventa tutta un'altra cosa di poter riscattare il tempo perché ho qualcosa di specifico. Quindi, chiari traguardi. Se non abbiamo chiari traguardi, avremo un senso di colpa per anni perché non arriviamo, ma non cambierà niente. Questa è la prima cosa. Per vivere come Dio ci comanda, servono 2 cose. Serve capire i modi di investire meglio il nostro tempo, quindi chiari traguardi. E poi, dopo che ho chiari traguardi, qual è l'altra cosa che mi serve? Devo riscattare il tempo per fare quelle cose. Chiaramente avere chiari traguardi è fondamentale, ma una volta che ho i chiari traguardi, devo poi riscattare il tempo. È proprio quello che il versetto ci dice di fare, ci comanda di vivere con saggezza, essendo diligenti in ogni decisione e comportamento, riscattando il tempo. Quindi, la parte più difficile per la maggioranza di noi, ma chiari traguardi spesso siamo mancanti, perché non siamo abituati ad avere vaghe sensi di colpa e non un chiaro progetto. Allora questa è una cosa da cambiare, di avere un elenco di cose, traguardi, e se sono vaghi, di parlare insieme ai marito e moglie, o se non sei sposato, di chiedere consiglio, di... Allora, questo è vago. Come possiamo avere una cosa specifica? Che forse fra 2 o 3 mesi Dio ci guiderà a raggiustare, a cambiare, a modificare. Ma servono chiari traguardi. Ma poi serve sapere come riscattare il tempo. Allora, voglio dirvi subito, no, qui si tratta di un campo dove non c'è una regola. Non esiste un modo che uno può darvi, ah, fate così, troverete, no, perché non funziona. Cambia giorno per giorno. Quello che potrei saltare oggi, domani non posso saltare, è necessario. Allora, non c'è un segreto, almeno io a 51 anni che ho oggi, non ho trovato e non conosco le persone a 80 anni che hanno trovato un segreto, di sapere il segreto per riscattare. Devono ogni giorno valutare tutto quello che c'è da fare. E quello che sembra, ma l'urgente arriveremo, Dio volendo. Il problema dell'urgente molto spesso qual è? Se io ho una bolletta da pagare, una l'ICI o qualcosa, ed è, oh, è per domani, io devo andare domani. Allora, è vero, devo, in un certo senso, devo, ma perché ho lasciato fino a oggi? Il problema qui è che sono così mal organizzato che quello che avrei dovuto fare quando ero già fuori non richiedevo un viaggio separato, ho trascurato. E allora, devo andare e spendere tempo in più perché ho speso molto male il tempo prima non organizzandomi. Allora, se tu capiti che nella tua vita hai speso cose che devi fare, allora essere signori, devo imparare ad essere più organizzato e fare le cose per tempo in cui posso fare quando è comodo, quando già devo uscire per un'altra cosa e facendo una fermata in più, così non devo fare un viaggio solo per quello. Perché se no stai sprecando tanto tempo prezioso che potresti investire meglio. Allora, riscattare il tempo vuole, un altro principio, una mentalità diversa. Una mentalità diversa dove io, tu, stai sempre cercando come riscattare il tempo. Vuol dire vivere in modo che stai cercando perché tu hai i tuoi chiari traguardi. Tu hai le cose specifiche che vuoi fare per la gloria di Dio. E allora tu stai cercando dove puoi recuperare il tempo, riscattare il tempo. Allora, do un esempio. Veramente sono tutti esempi veri che abbiamo visto negli anni. Una famiglia abita in campagna. Ha un orto. Io ho avuto un orto. Sono cresciuto con l'orto. Sono cresciuto lavorando l'orto da quando ero piccolissimo. Avevamo più di 2.000 metri quadrati di orto. Facevamo tante quella verdura che vendevamo. E davamo via tutti gli amici. E vendevamo in paese. Cioè, e chi curava l'orto erano i 4 figli che ero uno di loro. Allora, l'orto, sono cresciuto lavorando l'orto, mi piace tantissimo la terra, proprio una bella sensazione. L'orto è una buona cosa al mio giudizio. La verdura fresca, per me, si sente che è dall'orto proprio, almeno io credo proprio di riuscire a sentire per qualche motivo, questo sembra più buono, non so perché è proprio fresco quel giorno, però è stupendo. Poi, tu sai, ah, non ho usato vari insetticidi, roba così, quindi so che è anche sano, questo è anche buono. Poi, può essere un notevole risparmio. E poi, per chi lavora, per esempio come me, sempre seduto, uscire nell'aria fresca per quell'oretta, la sera o la mattina presto, quando uno vuole, è rilassante, aiuta a stendere la testa. Io ritengo che l'orto sia una buona cosa. E che valuto se fare un orto e quanto grande fare l'orto in base all'orto stesso, attenzione, non c'è dubbio, io scelgo di farmi un grande orto, perché stoltamente non sto tenendo in conto tutto il resto, sto valutando l'orto ma è un risparmio, e poi è buono per la salute, è tanto buono, e allora io, quale, tutto positivo. La stoltezza in questi casi è di non valutare tutto il resto. La saggezza è di, sì, è buono, però quanto mi costerà? Quanto mi costerà? Allora, se uno considera l'orto alla luce del fatto che sta cercando di trovare 10 ore alla settimana per crescere spiritualmente e promuovere il regno di Dio, vede l'orto in tutta un'altra luce. Se ha dei chiari traguardi, va dal suo orto, il suo orto dice, sì, è una buona cosa, ma Signore, io non ho questi 10 ore. Io posso togliere un po' qua, un po' là, ma non ho 10 in altri campi. Perché nella stagione l'orto mi consuma. Per esempio, uno potrebbe dire, ma l'orto è un risparmio. Allora, io sto per dare esempi un pochettino inventati, non precisi. Quindi non dire, ma non è proprio perché si risparmia un po' di più su quello, va bene, ma questi esempi non sono fatti matematicamente, sono solo in linea molto grande. Uno potrebbe fare i calcoli e dire, sai, insalata, in base al tempo da curarla, risparmiamo notevolmente, perché mangiamo insalata 5 volte alla settimana e costa tanto il negozio, allora possiamo risparmiare 100 euro all'anno. Non dico che è vero, ma per esempio. Invece le patate costano pochissimo al negozio, ma poi se io vado da un contadino e li compro 50 kg alla volta, mi costano molto meno e richiedono molto lavoro, allora io per tutte quelle ore risparmio 50 euro. Allora, se io faccio calcolo dall'inizio, tirare, piantare, annaffiare, curare, raccogliere, se io faccio calcolo pulire tutto il tempo, quel 50 euro di risparmio mi costa 20 ore. Oh Signore, no, non è assolutamente un buon... Io troverò un altro modo di risparmiare 50 euro. Mangeremo meno carne, userei le scarpe finché hanno buchi, ma Signore, 20 ore no, non per 50 euro. Cioè, uno fa i suoi calcoli, vi dico onestamente, noi abbiamo deciso di non fare più patate, abbiamo deciso di non fare più fragole, perché per loro lavoro... Per noi abbiamo detto no Signore, anche se amo le fragole fresche dall'orto, poi avevamo quelli dalla montagna con quella dolcezza stupenda, si è detto sì Signore, ma il tempo è prezioso, io ho dei traguardi e io posso andare senza avere fragole dal mio orto. Non che non mi piace, per me lo sfago di andare fuori e tirare le erbacce, per me era un piacere, però il tempo è poco. Però ho dei tesori che voglio e devo sacrificare, non so dove altro sacrificare. Abbiamo fatto patate un anno, ma abbiamo fatto i calcoli economicamente. No, per tutto il tempo, Signore, si possono comprare sacchi di 20-30 kg a quasi niente. E non conviene. Insalate che costa tanto, questo qui. Abbiamo fatto dei calcoli perché il tempo è prezioso. Perché facciamo non solo mai una buona cosa, ci risparmia, piacere, no. Valutiamo alla luce dei chiari traguardi. Questa è la chiave. Non sto dicendo che è sbagliato avere patate o fragole, non sto dicendo quello. È un esempio. Uno potrebbe dire, guarda, per noi le patate sono il nostro cibo preferito, quelli dall'orto, e usiamo una tipo di patate che non trovi neanche in supermercato. Benissimo, fai le tue patate, togli qualcos'altro. Quindi capite, non sto parlando di patate, sto parlando di un principio. Però sto parlando di un principio dove siamo pronti a sacrificare preferenze. Pronti a sacrificare preferenze per qualcosa di più grande valore. Ci sono delle famiglie che conosco parlando di orti come esempio, e se questo... viene ascoltato da chi abita in città, che cos'è un orto? Un orto dove si trovano le verdure. Hanno deciso di solo mettere le piante che richiedono poco tempo, mettono il sistema di irrigazione che non devono annaffiare, perché annaffiare ci vuole molto, molto, molto tempo. È una questione di dire no, dobbiamo cercare di investire per avere più tempo libero per i chiari traguardi che abbiamo. E diventa proprio una cosa che ogni decisione viene fatta alla luce di quello. Ci sono altri esempi. Ci sono tanti modi di spendere i soldi. Chi ha dei chiari traguardi è più propenso a spendere i soldi per quello che fa risparmiare il tempo. Ci sono tanti modi di spendere il tempo, anche i soldi. Chi ha dei chiari traguardi è molto più attento, propenso a spendere soldi per quello che fa risparmiare il tempo, sapendo che è un modo di riscattare il tempo per quello che è sul suo cuore. Cioè, molto spesso prendiamo decisioni senza veramente valutare. Valutiamo la cosa, ma non ci mettiamo lì di vedere la cosa alla luce di tutto il resto. E così scegliamo male. Ogni decisione devo non pensare alla cosa, ma devo dire, va bene, la cosa suona bene in sé, ma guardiamo alla luce di tutti i nostri traguardi, quelli più importanti, quelli che cambiano la vita e l'eternità. Cambia drasticamente come prendiamo decisioni. Cambia drasticamente. Io non voglio più, quando noi abbiamo valutato cosa fare in giardino, la numero uno priorità, facciamo solo quello che richiede poca manutenzione, anche se ci piace, non facciamo. Non vogliamo un giardino che richiede tempo. È un amico che fa lavoro come chi organizza, disegna, progetta giardini, ha offerto di farci un progetto, e ho detto, va bene, ma ho una qualità, io voglio qualcosa che non richiede tempo. Lascia stare, io voglio quella pianta, ho sempre avuto... No, lascia stare, io voglio quello che non richiede tempo. Se c'è la pianta che non richiede tempo, che è quello che ci piace, vogliamo. Ma se richiede tempo, no. Andiamo a vederlo in casa di qualcun altro. Perché il tempo è prezioso. Io voglio investire. Perché io voglio recuperare, riscattare il tempo. Allora, per esempio, uno riscalda la casa con legna. Ci sono due modi di spaccare la legna, a mano o con la macchina. Uno mi risparmia tempo, non c'è discorso, io voglio quel modo, perché quel tempo mi è prezioso. Sì, ma mi piace, non importa, non faccio quello che mi piace. Ricordate le tre criteri di come decidiamo? Quello che è più facile, quello che mi piace e quello che è urgente. Uno che pensa in anticipo dice, no signore, io voglio comprare il tempo. Qual è il modo, entro le mie possibilità, che mi risparmia tempo? Deve essere onesto, deve essere cristiano, non deve avere... Però se ci sono due cose, tutti e due validissimi, io preferisco questo, ma quello mi costa meno tempo, non c'è discorso, faccio quello. Così prendiamo le decisioni, se vogliamo vivere con saggezza recuperando il tempo. Però alla fine, chi sta meglio? Chi ha fatto come voleva nella carne, questo, o chi aveva chiari traguardi e con tanta gioia presenta il sacco di talenti che ha raddoppiato al suo Signore, sentendo il Signore dire, ben fatto mio servo fedele, ti sei dedicato alle mie cose, non alle tue cose. Entra nella gioia del tuo padrone. Quale dei due ha più gioia? Quale dei due avrà più gioia eterna? E anche in questa vita. Io so. Non quello che ha fatto come voleva. Che non conosce il sorriso del padre. Perché fa poco per il padre. Ma quello che, Signore, certo mi piace. Ma mi piace di più portare gloria al tuo nome. Ed è più gioia. Dà molto più gioia. Non c'è confronto. Allora, un altro aspetto è diventare più organizzato. Ho già accennato questo, parlando, se tu hai speso così urgente, allora, questo è giugno, siamo a giugno, giusto? Noi abbiamo una casa, dobbiamo pagare ICI. Allora, sul mio calendario, vieni su, 1° giugno, devi pagare ICI. Allora, visto che dovevo andare in banca, era l'altro giorno, non avevo scelto su quello, mi pare era lunedì, era il 3 giugno, 4 giugno, quello che era, sono andato anche in comune a pagare ICI, perché ero già in comune, già nel mio comune qui. dovevo andare in banca, in posta, pagare delle bollette importanti, in banca, un'operazione. Allora vado in comune a pagare ICI e mi dice, ma no, devi avere il bollettino, ma dov'è? E abbiamo spirito, non è arrivato ancora. Però io non aspetto alla fine del mese e non vado appositamente, aspetto adesso che mi arriva il bollettino e poi quando già devo andare ancora, o ancora quasi tutto il mese, quando devo già andare, allora fermo anche a fare quello. Non è buono per un credente di avere tante cose urgenti, vuol dire che non sta organizzandosi bene. Perché, scusa, l'assicurazione, le bollette, il bollo, non è che hanno tutti, arrivano tutti in anticipo e solo a scadenza. Allora, perché devo correre perché è l'ultimo giorno a pagare una cosa se ce l'ho in casa da 3 settimane? Allora divento schiavo delle cose urgenti e spendo molto male il tempo. Quindi organizzazione è fondamentale, di vedere le date di scadenze e per tempo, fare in anticipo quando è comodo, quando riesco a fare più cose nello stesso viaggio, perché sto cercando di riscattare il tempo, perché ho dei chiari traguardi di quello che voglio compiere per mio Signore, che mi ha comprato a caro prezzo. Allora, noi vediamo questi principi vissuti tutti i giorni, in ogni campo della vita, perché per arrivare a un traguardo bisogna sacrificare altre cose. Abbiamo già menzionato uno studente che ci tiene ad avere i buoni voti, recupera, riscatta tempo da altri campi per studiare di più. Un ragazzo che ha la fidanzata e lui dice, se io riesco a fare tutto posso andare a vederla per il fine settimana perché abita in un'altra città, lui spende bene o spende male il suo tempo da lunedì a venerdì per poter andare venerdì sera, andare lì a vedere la sua fidanzata. Lui spende molto bene tutta la settimana, recupera, riscatta tempo per finire tutto per tempo per poter andare. Allora già viviamo così. Già viviamo così. La domanda è se viviamo così per le cose per importanza eterna. Già facciamo questo. La domanda è se facciamo... Se un padre vuole figli che crescano bene, sacrifica lo sport, sacrifica l'hobby, sacrifica tanti tipi di amicizie, sacrifica la TV, perché dice, ah signori, io ho pochi anni con i miei figli a casa, questi anni volano via, io voglio investire, perché questo è un chiaro traguardo spirituale. Io voglio figli che ti conoscono, che ti amano, che vedono la tua maestà e quello non si trasmette in mezz'ora al giorno. Io voglio influenzare, io voglio fare il lavaggio del loro cervello perché c'è tanta robaccia di natura. Il peccato, uno è nato con il cervello sporco. Io voglio fare il lavaggio e mettere dentro tante verità, ma questo richiede impegno. Io voglio incoraggiare mia moglie e stimolarla a amare Dio di più. Allora, devo sacrificare per recuperare, riscattare del tempo per dedicare per questo chiaro traguardo. La domanda da chiederci è, qual è la tua priorità nella vita? Qui siamo arriviamo a fondo, qual è la tua priorità? E purtroppo la risposta molto triste per tanti è non lo sanno. Sì, se tu gli chiedi in un ambiente giusto, oh, io voglio vivere la gloria di Dio. Non sto parlando di come risponderesti a un esame in chiesa. Sto parlando di quello a cui pensi. Tutti i giorni quando devi prendere decisioni. A cosa pensi quando devi decidere cosa fare stasera? Cosa piantare nell'orto? Che modo di divertirti, cosa fare mentre ci sono quelle persone, a cosa pensi, qual è il tuo traguardo? Se Dio non è la cosa numero uno che viene in testa, non è il tuo tesoro. E abbiamo bisogno a quel punto di riindirizzare i nostri cuori, risintonizzarci su Cristo. Se quando, sì, parlando di Dio, oh, io amo leggere la Bibbia, oh, la mia salvezza, che bello, ma quando si tratta di prendere le mie decisioni, se Gesù Cristo e la sua gloria non è lì, davanti ai miei occhi, ho un problema spirituale molto grave. non è il mio tesoro. Quella persona che ha, quel ragazzo che ha la fidanzata in un'altra città e la chiama tutte le serate e ogni, quando riesce, organizza tutto per fare il viaggio, per andare a vederla. Nessuno deve dire, ricordati di pensare alla tua fidanzata, perché è il suo tesoro. E lui, in ogni decisione, già pensa a lei. Noi dovremmo fare così con Cristo. Dovremmo vedere lui nella sua gloria, che lui è la nostra vita, eccetera. Non dobbiamo pensare più coscientemente alla gloria di Dio. Uno degli sbagli più comuni fra tanti credenti è che quando devono decidere se fare o non fare qualcosa, valutano solo la cosa, non valutano se quel tempo potrebbe essere speso migliore, in modo migliore altrove. Valutano la cosa. Eh sì, è una buona cosa, non vedo male, anzi lo vedo buono. Ma Paolo ha pregato affinché possiamo discernere le cose non buone, ricordate la parola, le cose eccellenti, che è una bella differenza fra una cosa buona e una cosa eccellente. Se un bambino vuole fare una certa attività, vuole fa parte di un certo tipo di sport o attività, i genitori potrebbero dire, ma non c'è male, sai, anzi avrà contatto con altri bambini, eccetera. Attenzione. Attenzione. Se un bambino vuole iscriversi ad un'attività di sport o di danza o quello che è, diciamo uno sport, e ci sono allenamenti due volte alla settimana, allora questo bambino di 8 anni vuole giocare in una squadra di calcio. Questo non sto parlando di calcio, sto usando calcio come esempio, può essere mille altre cose. Allora, ma qual è il male? Abitiamo vicino e poi sono persone che conosciamo, è un'attività sana, lo fa correre e tutto quanto. Benissimo. Molto meglio che stare davanti ai videogiochi. Benissimo. Ma due volte alla settimana c'è un impegno massiccio nella vita di questo ragazzo, bambino, 8 anni. Visto che è dotato da Dio con una buona capacità, comincia ad amare il calcio. E lui a 18 anni, quanti migliaia e migliaia di ore avrà speso giocando calcio? E visto che non si sposa subito, a 22 anni ancora gioca con grande impegno. Allora, si sposa a 22 anni, è pronto ad essere un uomo di Dio come marito? Quelle migliaia, migliaia di ore che ha speso, e ormai che è bravo, se dovesse anche solo accennare agli altri di pensare di lasciare la squadra, oh, ma stai scherzando, ma non ne parli nemmeno. E lui resta, perché ormai è quasi uno schiavo. E se lui dice, non ho voglia di andare per 3 settimane, perché c'è qualcosa di speciale in chiesa, e voglio dedicarmi a dargli una mano che serve proprio aiuto. I compagni della squadra, e lui è il migliore, e ci sono delle partite importanti in quelle 3 settimane, cosa dicono? Certo, certo, ma quando finisce la cosa in chiesa, vieni, torni pure, diranno così a lui? Allora, io non mi sono mai trovato in quell'esatta situazione, ma posso indovinare, conosco vari che si sono trovati in una situazione molto simile, e i compagni non dicono, sì, 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 fanno tanti di quella storia, che molto spesso uno rinuncia a quello che serve la cosa migliore. Perché si è messo in una situazione così. Allora, quei genitori, quando ha 8 anni, non devono pensare, ah, ma andrebbe bene quest'anno. Devono pensare, dove lo porterà? Dove lo porterà? Dove porterà noi come famiglia? Quanto impegno ci richiederà? Quanto di quel dono prezioso di tempo ci porterà? Ci farà stare più stretti? Ci farà conoscere Dio di più? Ci farà poter essere più disponibile alla gloria di Dio? Valuteranno ogni decisione così. Allora, voglio incoraggiarvi a prendere l'abitudine di considerare ogni decisione non in base al costo economico e che ha qualche vantaggio e ti piace, ma alla luce del suo costo in termini di tempo e se quello è il modo eccellente in cui puoi spendere quel tempo. La vera domanda non è, c'è qualcosa di male in questo? Ah no, allora va bene, no. La vera domanda è, c'è qualcosa di migliore che potrei fare con questo tempo? Questa è la vera domanda. Non, ah, grazie a Dio, non c'è niente di male, addirittura è una cosa buona. No, è la domanda sbagliata. La domanda giusta è il modo migliore che posso spendere questo tempo? Perché ho dei chiari traguardi e sai, è una cosa buona, ma quando lo confronto con le cose migliori che ho sul mio elenco di chiari traguardi, no signori, non è la cosa migliore. Allora, forse per qualcun altro sarebbe la cosa migliore, ma tu mi hai messo sul cuore queste cose, non faccio quello. Per permettermi di riscattare più tempo per quelli traguardi chiari, per cui sto proprio cercando del tempo. Allora, voglio parlare di due uomini. Hanno 7 anni ciascuno. Due uomini che hanno 7 anni ciascuno. Non sono ancora uomini, sono bambini. Mario e Piero. Tutti e due bambini buoni, dolci, rispettosi, sono buoni bambini. I genitori di Mario sono buoni genitori, affettuosi, gli danno molta attenzione. Visto che è bambino, vogliono che egli goda la vita, perciò, come ragionano loro, sarà piccolo per pochi anni e poi dovrà impegnarsi per tutta la vita. È buono che lui si diverta mentre è piccolo, perché poi non potrà più divertirsi. Quindi Mario si impegna moltissimo nelle cose che gli piacciono, le cose sane, non fa mala vita, è un buon bambino. Diventa bravissimo a giocare calcio, passa tante ore giocando con gli amici al campo vicino a casa, diventa bravo ad andare in bici senza le mani, anche fare delle cose in bici, saltare delle cose, è bravissimo, tutto roba sana, i genitori, ma guarda questo bambino, non va fuori con gli altri, sempre facendo cose buone così. Diventa bravissimo in certi giochi, essendo un bambino obbediente, i suoi genitori credono che stiano facendo un ottimo lavoro come genitori. Poi c'è Piero. I genitori di Piero hanno tutto un altro concetto. Loro sanno che ci sono pochissimi anni in cui possono influenzarlo e prepararlo per la vita. Così lo guidano e lo stimolano ad impegnarsi più nelle cose che possono essere utili per tutta la vita. Sanno che come bambino ha più tempo per imparare cose che dopo non avrà più il tempo. Allora cercano di guidarlo in quelle cose che possono servire e lui si trova grande soddisfazione che sta imparando cose vere. Quindi impara, questo bambino impara a imparare il legno quando è piccolo, a 10 anni già sta facendo semplici mobili. Impara a riparare le cose. I genitori lo aiutano tramite materiali che comprano per lui a imparare a leggere e parlare e scrivere benissimo in inglese. Da piccolo, che lui già a 11 anni sta leggendo libri in inglese, in modo che per lui proprio lo parla benissimo. Grande vantaggio. Ma non solo. Impara a fare tutto con costanza, con perseveranza. Infatti i genitori hanno molto perseveranza nell'aiutarlo in questo, perché lui non è di natura così, ma lo incoraggiano, lo stimolano, lo danno premi, lo spingono, e lui impara ad essere costante, a fare i suoi lavori, a farli bene, a non deviarsi, andare dritto, facendo quello che c'è da fare, perché ha un ottimo aiuto dai genitori in questo. Quindi non solo impara come fare certe cose, ma impara a veramente lavorare bene, da solo, senza chi sta lì spingendolo. E poi i suoi genitori lo aiutano con molto impegno ad essere organizzato. Gli danno delle scadenze, a 6 anni ha già delle scadenze e lui impara a fare le cose in modo organizzato, di non aspettare l'ultimo momento, devo fare entro mezz'ora, ma loro proprio spingendo, punendo, premiando, lo aiutano a organizzarsi in modo che fa tutto per tempo in modo ordinato. Questo bambino cresce essendo veramente autodisciplinato, organizzato, perseverante, capace di fare tante cose. Lui chiaramente deve lavorare in casa, i genitori lo pagano, però già a 7 anni lo aiutano a farsi un bilancio e così lui deve usare i soldi che guadagna con i suoi lavori per comprare tutti i suoi vestiti, deve comprare tutti i libri di scuola, quaderni, deve comprare i vari regali per i compleanni dei vari amici. Tutto quello devi pagare da sé, dai soldi che ha guadagnato, e loro impara anche a gestire i soldi, ad essere autodisciplinato. I genitori di Mario non dicono niente apertamente, ma fra di loro un po' criticano i genitori di Piero. perché pensano che, ma è un bambino, ma dai, questo qui non lo lasciano giocare quasi mai, e lo vedono male, e sarà piccolo ben poco. Allora, come succede? Di solito, tutti e due diventano uomini. Se non muoiono, diventano uomini, bambini. Infatti, gli anni da bambini passano velocemente e si trovano uomini sposati con figli, ognuno ha la sua famiglia. Come va la vita di ciascuno? Tutti e due credenti, grazie a Dio. Mario, visto che non si era impegnato tanto nelle cose serie da bambino, non è riuscito a trovarsi un buon lavoro, che non ha imparato di fare tante cose, non ha imparato a lavorare tanto, poi si impegna dopo, ma dopo è tardi. E dopo non c'è tempo di imparare cose. Da grandi, con una famiglia, non hai tempo di imparare i mestieri facilmente. Allora lui ha sempre dei lavori non tanto buoni, ha fatica, viene pagato poco, è sempre abbastanza difficile. Poi, per dire il vero, Mario è poco organizzato. Ha tanti buoni propositi, ma ha molta difficoltà a riuscire a compiere le cose. Quando c'è tempo libero, ha qualche giorno di lavoro, alla fine ha compiuto quasi niente. E va a letto frustrato per poco, il poco che ha potuto fare anche oggi, per l'ennesima volta. E così c'è anche tensioni in casa, perché lui, non essendo tranquillo, non trasmette la tranquillità alla moglie e ai figli. E c'è sempre tensione in casa, perché lui non sta bene, perché sa che non sta vivendo bene. Chiaramente non sa riparare quasi niente. Ama il Signore e vorrebbe dedicarsi molto di più a servire il Signore, a compiere cose per il Signore, a crescere nel Signore, ma è così messo male con il suo tempo che alla fine fa quasi niente. Fa pochissimo, quando si guarda veramente il tempo che passa per il Signore, è pochissimo. E allora, a 70 anni, guardando indietro, Mario ha molta tristezza nel suo cuore per come ha vissuto, per i decenni che ha sprecato. E mi chiedo, non sarebbe stato diverso se i suoi genitori avessero indirizzato lui drasticamente diversamente di come hanno fatto? Ma cosa hanno fatto i suoi genitori? Hanno seguito l'andazzo della società. Hanno seguito la cosiddetta saggezza della società. Ma ha studiato tutto l'anno, adesso è estate, ha bisogno di rigiocare. Questa mentalità da dove vieni? Da quale versetto della Bibbia? O è un versetto della società? Da dove prendiamo i nostri metri sulla quale prendiamo le decisioni? Piero è un uomo organizzato, autodisciplinato. Lui tratta duramente il suo corpo, come dice Paolo in 1 Corinzi 9, 26, 27. Usa molto bene il suo tempo. Lui, avendo un lavoro di una certa importanza, perché è uno che sa fare, guadagna di più, ma lui non è interessato ai soldi e ha molti più soldi, grazie a Dio, perché ci sono tre di loro come lui in chiesa. La chiesa ha i mezzi per avere un pastore a tempo pieno, perché Mario, pur essendo generoso, è messo così male, guadagna così poco, vive male, che ha pochissimo da dare. Piero dà 40% del suo stipendio in chiesa. E ha tre o quattro altri fratelli come lui che insieme riescono a permettersi come chiesa una pastorella a tempo pieno. Perché lui, lavorando bene, viene premiato dalla ditta perché non trovano tanti come lui. A casa, essendo molto organizzato, sapendo lavorare bene, trasmette questo e c'è una tranquillità in casa. E come famiglia sono quelli che riescono ad essere più disponibili di tutti in chiesa per compiere le buone opere. E quello, il primo di essere a testimoniare, evangelizzare, ad aiutare qua, là, studiare di più, per imparare più la parola. Forse tu ti senti, non che uno è esattamente come né l'uno o l'altro, ma forse ti senti un po' più come Mario che come Piero, non lo so. Se è il caso, grazie a Dio, c'è una parola meravigliosa che si chiama grazia, si chiama la potenza di Dio che opera in noi, che uno non deve rimanere come Mario. È più difficile, molto di più, cambiare da adulto di quanto sarebbe di crescere con buoni genitori che pensano in anticipo. Però un credente a 30, a 40 anni che vuole cambiare, a 50 anni può cambiare. E un Mario può diventare molto più come un Piero, molto di più, ma richiede chiari traguardi. Richiede no alla carne tutti i giorni. Richiede umiltà, richiede ravvedimento, richiede di rialzarsi ogni volta che si cade, richiede le decisioni. Scusate, qual è il problema più grande che ostacola un Mario a diventare come un Piero? Una delle cose più gravi, di non voler cambiare quello che ho sempre fatto. Eh sì, va bene, va bene, ok, ho apprezzato, ma io ho sempre fatto così. Questo ha trascinato più persone nel sprecare il tempo di tante altre cose. Non importa come hai sempre fatto, se non è una cosa eccellente è da cambiare. Ed è la carne che vuole mantenere come ho sempre fatto. Voi donne dovete chiedervi fra, senti, tu vedi qualcosa nel modo che io gestisco la casa che potrei, in cui potrei migliorare? Che bello quando c'è quel tipo di umiltà di voler crescere, migliorare, essere più meglio. No, no, io sono già organizzato, no, io so già fare, ho già fatto da 20 anni, ah! Che bello quando c'è l'atteggiamento, senti, se tu vedi un modo che potrei migliorare, io so quello che ho sempre fatto, ma ci sono modi di fare che non ho mai immaginato. Se tu vedi, dimmi, perché voglio sempre crescere. Noi uomini, esattamente uguali, perché voglio investire quel prezioso dono di tempo. Allora devo avere un piano, devo avere i traguardi, devo avere preghiera. Devo essere pronto a sempre dire no perché alle mie preferenze che vengono su di nuovo. Serve, può essere utile avere consigli da più persone che possono vedere cose che io non vedo, perché se io ho sempre fatto da anni in un certo modo, sono cresciuto facendo così, quanto è facile per me di vedere in un altro modo se ho sempre visto solo quello? Quasi impossibile. Allora ho bisogno, senti, tu vedi cose che potrei fare in modo diverso per aiutarmi a riscattare il tempo, perché io so che ho poco tempo per veramente investire bene e io non ho idea veramente dove prendere più tempo. Tu vedi qualcosa? Quella persona, perché arde con questo desiderio di avere più tempo, perciò ammazza l'orgoglio e chiede, quella persona non resterà un Mario, farà passi che lui stesso non ci crederà a dire, Signore, questa è la grazia, non sarei stato capace, questa è la tua potenza che opera in me, a te la gloria. E la cosa stupenda, quando un Mario diventa più come un Piero, la gloria va a Dio. Questa è la cosa stupenda, la gloria va a Dio. Allora, cosa vuoi con la tua vita? Stai spendendo tempo tutti i giorni e non puoi tornare indietro. Cosa stai comprando? Stai spendendo bene? Che Dio ci aiuti a capire l'importanza di avere chiari traguardi, non solo un vago, sai, dovrei fare più per il Signore. No, certo dovrei fare più, ma specificamente voglio fare questo, questo e questo, avendo preso consigli, non voglio solo buttarmi in qualcosa che non è alla mia portata o che mi scoraggerà perché non sono lì, però io, questo, chiari traguardi che man mano se Dio mi mostra fra 2, 3, 4 mesi che ho scelto male o che le situazioni sono cambiate, va bene, è giusto, nessuno riesce a un punto della vita di prevedere tutta la vita, anche fa parte della saggezza di saper riconoscere che le cose sono diverse e Dio mi sta guidando di cambiare. Però di avere chiari traguardi specifici che posso misurare sulla carta, non trascurando quello che Dio mi ha dato a fare. Io non devo dire voglio studiare, Dio mi ha evangelizzare, cara moglie, ci vediamo fra 10 anni, perché io voglio evangelizzare. Non è da Dio, non è da Dio. Bisogna imparare a non trascurare quello che non è da trascurare, invece bisogna trascurare quello che è solo buono, avendo trascurato già le cose non buone, per fare quello eccellente. Che Dio ci aiuti a crescere. Nessuno passa da essere un Mario a un Piero in un anno, ma uno può fare molto passi nella direzione giusta in un anno. Che possiamo essere un popolo che cresce sempre in quella direzione per la gloria del nostro Dio, che ci ha acquistato a caro prezzo affinché proclamiamo le sue virtù affinché siamo dedicati alle buone opere. Preghiamo. Oh Signore, ti lodo perché tu sei Dio, tu sei glorioso, non ci sono altri dei accanto a te. E noi abbiamo il privilegio eterno di essere i tuoi figli, di essere stati salvati. Padre, stasera abbiamo parlato di come ci insegni a vivere. Ti lodo, ti ringrazio che la nostra salvezza non dipende da questo, perché non avremmo speranze se fosse così. Invece la salvezza dipende da quello che Gesù Cristo ha fatto già perfettamente sulla croce, una volta per sempre. Questo riguarda la crescita, la santificazione. Vogliamo crescere, darci saggezza, discernimento, cuori puri, umiltà, opere in noi, che possiamo diventare sempre più persone che sappiamo discernere, scegliere le cose migliori, le cose eccellenti, in modo di vivere alla massima, alla tua gloria. Chiedo questo nel nome e per mezzo di Gesù Cristo. Amen.